Buonasera, possiamo cominciare visto che siamo con qualche minuto di ritardo e visto che alle 7:10 dobbiamo chiudere per problemi legati al personale della biblioteca e quindi ho invitato il professore a fare una conferenza, una relazione di tre quarti d'ora, 50 minuti e poi ci sarà lo spazio anche per le vostre domande e i vostri interventi. Dunque, prima di presentarvi il professore e il titolo della sua conferenza, voglio ricordare le istituzioni che hanno contribuito al buon andamento di questa iniziativa: il Comune di Rimini, in particolar modo l'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Gambalunga, il Lions Club, la provincia di Rimini, Assessorato Politiche Sociali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Allora, il graditissimo ospite di questa sera è Adèle Jabbar, un sociologo che si occupa dei processi migratori e interculturali. Il professor Adèle Jabbar ha insegnato sociologia delle migrazioni presso il corso di laurea in servizi sociali dell'Università Ca' Foscari di Venezia e al master sull'immigrazione presso la medesima università dal 2000 al 2006. È membro del comitato scientifico e docente al master comunicazione e mediazione interculturale, Università di Torino. Insegna corso di perfezionamento città e civiltà, nuove frontiere di cittadinanza, Università di Parma. Collaboratore Italia Lavoro Veneto. È collaboratore inoltre dell'Istituto di Studi e Ricerca Sociale di Trento, redattore della rivista CEM Mondialità Brescia, membro del Comitato Scientifico del Progetto Immigrati e Biblioteche Pubbliche in Toscana e del Centro Interculturale del Comune di Torino. È inoltre membro della Consulta Nazionale per l'Immigrazione di Roma. Non sto a farvi l'elenco anche delle sue pubblicazioni, passo direttamente a ricordare il titolo del suo intervento: Società della migrazione, temi, luoghi e strategie di mediazione. Per chi volesse avere qualche informazione in più sia sull'intervento sia sul professor Adèle Jabbar, qui all'entrata abbiamo delle locandine, dei fogli che possono essere utili e li potete ritirare. Bene, lascio subito la parola al professore.
Grazie, grazie mille, grazie per l'invito, grazie per la vostra partecipazione e la pazienza con la quale seguirete la mia riflessione. Trattando un tema come il tema dell'immigrazione, certamente sono consapevole di trattare un tema molto delicato e soprattutto un tema al centro di un dibattito solitamente emotivo, in parte, in parte ideologico. Il mio tentativo nel riflettere su questo tema è quello di leggerlo in termini descrittivi, con un approccio, una parola potrebbe non piacere, pragmatico. Dunque, l'immigrazione, sociologicamente parlando, è un dato, è un fatto di trasformazione sociale radicale. È un dato che non solo un cambiamento sociale, ma questo dato cambia la società. Quindi abbiamo a che fare con qualche cosa, uso parola grande, epocale, Quindi non è una cosa, una tendenza, ma un dato, un fatto sociale che sta cambiando il volto, i connotati della società profondamente. E forse per questo suscita anche molta paura, preoccupazioni, si interroga, si domanda giustamente. E quindi per far ciò, quindi per riflettere sulla società, quindi della migrazione, e per fare un piccolo paragone, forse calza non perfettamente, ma comunque per dire che cosa vuol dire un fatto che cambia la società. Non è un cambiamento all'interno della società, ma un cambiamento che trasforma la società. Pensa all'Italia, che è uscita da condizioni di società agricola e si è trasformata dagli anni 50 in poi in una società fortemente industrializzata, e che implicazioni ha avuto sulla società italiana tutto ciò. Quindi non è stata una cosa indolore, massa di persone che si trasferiscono dal meridione soprattutto, ma anche dall'area veneta verso la grande città in Lombardia o Piemonte, persone che lasciavano, come dire, abitudini, soprattutto abitudini legate ad una vita contadina. Una famiglia allargata viveva in una dimensione, come dire, all'interno del casolare, produceva il proprio cibo, la propria medicina, si nasceva, si cresceva, si sposava e si moriva nello stesso luogo. Il tempo era il tempo naturale, il sole, l'alba, il mezzogiorno, e la sera si va a dormire senza elettricità, magari senza acqua potabile. Il trasferimento della persona verso il Piemonte e Lombardia in particolare, questa stessa gente si è trovata all'improvviso, dopo 800-1000 chilometri magari di treno, all'interno di una fabbrica, all'interno di un piccolo appartamentino, altro che famiglia allargata. Il tempo in fabbrica fatta del fischio della fabbrica, a turni. Una settimana inizia al mattino, alle 6 un'altra alle 2 del pomeriggio, un altro orario. La medicina, c'è il medico, non è più, si produceva la medicina a casa propria, il cibo dal dispaccio. Quindi si modifica radicalmente la vita di buona parte della popolazione italiana, e la società si trasforma da società contadina a società di tipo industriale. Questo per dire che l'immigrazione ha anche questi effetti sulla società italiana. Quindi la società italiana che abbiamo conosciuto ormai comincia a non esserci uguale, cioè non è più uguale, non si riproduce più uguale. Ci saranno dei cambiamenti molto radicali, e quindi richiedono una capacità, una consapevolezza, una strumentazione per poterle gestire e capire che società si vuole, in quale società si vuole vivere, no? Con queste persone che vengono da altre memorie storiche, come si fa a instaurare delle relazioni, in base a cose. Allora, quindi abbiamo una dinamica nuova che sta innescando una serie di, come dire, ripeto questa parola, cambiamenti nella vita reale, come anche nell'immaginario che abbiamo di noi stessi e degli altri. E per procedere ad affrontare questa cosa qua, parto da una prima parola chiave, che è contesto. A mio parere oggi qualsiasi riflessione non può prescindere dal fatto che ogni cosa che accade in un luogo ormai determinata, ma come poi storicamente lo è stato, da un contesto magari invisibile, però determina i cambiamenti. E quindi ragionare sull'immigrazione oggi, su parole, identità, cultura, a mio parere è fondamentale tenere presente il contesto mondo, quello che avviene, perché né l'Italia, né Rimini, né Romagna, né il Trentino, dove io vivo, né nessun altro luogo del mondo sta per conto suo, isolato dagli altri. E quindi questa parola ogni tanto che ascoltiamo, e anche a volte eccessivamente, globalizzazione, al di là del termine, ma di fatto ha delle implicazioni reali sulla nostra vita. E quindi tenere presente che si vive in un contesto attraversato da tre circolazioni. La prima circolazione, la circolazione finanziario-economica, che condiziona la vita all'italiano, come condiziona la vita a chi vive in Congo, come quella che vive in Bolivia e chi vive in Indonesia. I soldi si spostano ogni secondo da un luogo all'altro e si spostano per poter far fruttare questi soldi. Questo ce le raccontano spesso i telegiornali. E quindi la circolazione finanziaria economica, in questo suo procedimento, produce dei cambiamenti. Per esempio, riduce le occasioni di lavoro in Italia e le aumenta in Cina. Magari i soldi sono poi degli stessi italiani, di alcuni almeno, che magari hanno venduto la fabbrica o la fabbrichetta o cose e sono andati in un altro luogo a investire. Però quando atterrano questi soldi in un certo luogo producono dei cambiamenti. Mettere una fabbrica in Kenya oggi con i soldi magari di una multinazionale in cui ci sono imprenditori italiani, portano i lavoratori della Cina e utilizzano la materia prima della Kenya. Cioè, oggi noi ci stiamo trovando in dimensioni che la circolazione finanziaria o no, economica sta modificando radicalmente la vita a tutte le popolazioni, al di là delle loro collocazioni geografiche, paesaggistica, religiosa. E quello che sta avvenendo, e vi ricordate un paio d'anni fa, quando un gruppo di lavoratori, credo siciliani, sono andati in Inghilterra, no? E c'è stata della protesta da parte degli operai del luogo contro questa presenza. Quindi oggi questa è una pratica diffusa, portare denaro da una parte, ma anche i lavoratori da un'altra parte, perché un lavoratore straniero in un luogo che non è il suo ha potere contrattuale sempre minore, perché non conosce il contesto, è banale. Allora, il contesto attraversato da questa circolazione. L'altra circolazione è quella informatico-mediatica. Le informazioni viaggiano e creano continuamente anche un'opinione pubblica mondiale su alcuni temi, creano anche comunità trasversali. Per esempio, oggi sempre più tramite la rete abbiamo delle comunità transnazionali, problematica delle donne. Donne dell'Arabia Saudita, della Cina, dell'Indonesia, della Bolivia, degli Stati Uniti, del Portogallo, dell'isola Figi, magari si trovano tramite questa comunità virtuale a discutere i temi loro, così come il tema dell'omosessualità, il tema dell'eutanasia, il tema dei giovani, il tema ambientale. Quindi abbiamo anche, grazie a queste, come dire, nuove relazioni telematiche, si formano anche di, come dire, comunità specifiche che trattano alcuni temi che sono trasversali. Così come alcuni temi diventano, come dire, simultaneamente presenti in diversi luoghi, grazie a queste, come dire, la rivoluzione informatica e mediatica. A me è capitato di intervistare in Trentino insieme ad una mia collega, una ricerca sulle appartenenze religiose, vecchie, antiche, tradizionali, storiche e nuove, nella realtà trentina. La realtà trentina, come voi ben sapete, è una realtà coese, piccola, città del Concilio, insomma, primo. E quindi, intanto, io mi considero, insomma, uno che osserva abbastanza, pensavo che ci fossero, sì, 10, 15 comunità religiose diverse da quella cattolica, la religione, insomma, d'ambiente. Invece, i gruppi religiosi, in una realtà come Trento, superano circa, sono 34-35 gruppi religiosi. Quindi è un dato già in una provincia piccola, coese, dove c'è un controllo sociale, normativo molto forte, invece ci sono. E allora, questo è un primo dato, qual è la pluralità, invisibile magari, però presente, anche sul piano religioso. Quando poi ho chiesto di intervistare alcuni esponenti appartenenti alle varie realtà religiose, mi hanno indicato per la comunità induista una persona che abita, almeno abitava, forse abita ancora, abita in una valle molto remota del Trentino. E anche, insomma, difficile arrivarci per la verità. E allora, in base al mio immaginario, mentre andavo a intervistare questa persona, pensavo di, insomma, trovare tanto qualcuno che non sia proprio giovane, almeno con una barba o qualcosa, un turbante, no? Cioè l'immaginario, che poi quando parliamo di identità, che è l'identità? Soprattutto è il mio sguardo, che è un prodotto dell'immaginario che è già costellato di tante cose, no? Interiorizzate per vari canali. Allora arrivo e trovo un giovane trentenne, se forse avrà 40 ora, con una camicia, un paio di jeans, e trentinissimo, non è mai stato in India, non ha mai conosciuto un indiano. Come è arrivato, ho chiesto a questo punto, l'avvicinarsi ad una visione filosofica, religiosa, come quella induista? La risposta: io ho sempre avuto delle inquietudini sul piano spirituale. E questa inquietudine mi ha portato, interessante, a comprare un computer. Spiritualità, computer, è quasi un ossimoro. E mentre navigavo cercando siti che si occupano del tema religioso, mi ha incuriosito, mi ha interessato il sito che parla di induismo. Tramite lo stesso sito ho scoperto una comunità di induisti non molto lontana dalle Trentine, nel vicentino. E allora ho cominciato ogni tanto andare per capire, insomma, di più. Allora, cos'è? Quindi, quando dico la circolazione informatica e mediatica. Quindi la circolazione informatica e mediatica oggi cosa fa? Fa portare il confine dentro casa nostra, tramite il computer. Il confine non è più là o qua. Il confine. Il confine viene trasportato dentro casa propria. E quindi la cultura o le fedi o pensieri o stili di vita passano anche tramite oggi l'apparecchiatura e le strumentazioni che oggi buona parte delle persone possiedono. Terza circolazione, la circolazione degli stili di vita. Cosa vuol dire? A seguito di queste due circolazioni, cosa sta succedendo in giro per il nostro mondo? Che le persone spesso si vestono la stessa cosa. Mangiano, almeno cominciano, a avere a che fare con cibi, gusti, modi di mangiare diversi. Arredare la casa, IKEA, è presente in tantissimi luoghi. Oltre la pizza italiana, il cappuccino italiano e tante altre cose. Il vestire, la marche, anche un posto magari uno pensa che siano veramente lontani dal punto di vista geografico, storico, culturale. Invece Benetton si trova da tutte le parti, Sisley, marca più medio-alta, e così per tante altre cose. Allora, questo è il contesto attraversato da queste tre circolazioni, che rende, che cosa è poi alla fine la conclusione di questo ragionamento che sto facendo? Che rende il pianeta Terra, i nostri contesti, quotidianamente, continuamente, attraversati da flussi che modificano i nostri ambienti e di fronte alla quale spesso ci troviamo anche impotenti, che ha deciso, la televisione ce la raccontano, di certe decisioni economiche, finanziarie soprattutto, in Europa. Uno va in Germania, anche loro dicono l'Europa, no? E a livello mondiale si cambiano i prezzi della materia prima, si cambiano, no? I prezzi della materia di consumo, e ci sono certamente dei centri decisionali su cui le persone non hanno il controllo. Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, G8, G20, tutte queste sigle. Queste non, ormai quelle che buona parte delle decisioni che ci interessano non sono più, come dire, sotto una sovranità popolare, come richiede la Costituzione italiana. Questo è probabilmente uno dei grandissimi problemi, perché delle cose che riguardano il mio territorio e io mi trovo impotente a decidere le sorti, no? Di questioni che riguardano l'economia, la finanza, l'ambiente e tante altre cose riguardano magari il proprio territorio. Chiaro fino a qua? Scusa, ci avete un po' d'acqua per favore? O non si beve acqua, Rimini? Perché se avete il mare vicino, quindi.
Quello
ce l'ha. Bene. Allora, dentro questo contesto ci sono oggi, è chiaro fino a qua? Ci sono due processi. Un processo si chiama delocalizzazione, soprattutto quando si parla di merci, e la nostra città ormai, e quando dico la nostra città non solo l'Italia, questo è un andamento in tutto il mondo, cioè non è una realtà, cioè, questo perché ho fatto presente la mia riflessione è collocata oggi qui, però ha una natura, come dire, sì, che riguarda altre realtà. La delocalizzazione riguarda le merci. Ormai le città, piccola e grande, sono assediate dai centri commerciali. E nei centri commerciali c'è di tutto, e soprattutto questo è di tutto, fabbricato in luoghi molto diversi. L'altro processo è il processo della deterritorializzazione, quello dello spostamento delle persone. Poi quando parliamo di persone è importante tenere presente che lo spostamento delle persone non è una cosa di oggi. A me piace dire una cosa, che chi è religioso le prendo come un atto di fede, chi non è religioso li potrebbe prendere come una metafora della mobilità. Primi due persone, Adamo e Eva, sono i primi due stranieri espulsi da un certo contesto, sono atterrati sulla nostra faccia, cioè su questo pianeta. Per cui noi abbiamo a che fare che l'origine della nostra umanità è fatta da questa mobilità, le storie bibliche fatte di persone che si spostano. Ma non c'è bisogno di scomodare queste cose qua, eh? La storia dell'umanità fatta di spostamenti. E uno dice: ma perché? Banalmente, le prime persone sul pianeta, per poter sopravvivere, come dice Luciano Gallino, sociologo dell'Università di Torino, le persone nella storia sempre si sono incamminate verso l'opportunità. Non, qui non c'è confine, ideologie, religione, non c'entrano. Le persone si sono incamminate sempre verso l'opportunità. E la prima opportunità cos'erano? Cacciare gli animali. Correre dietro agli animali ha permesso alle persone anche, come dire, andare a vedere altri luoghi, perché gli animali scappano e quindi corrono dietro. Poi noi diciamo essere umano, sembra, non sembra umano, insomma, vabbè, comunque gli animali scappavano e gli uomini li correvano dietro. Questo è stato un po' il procedimento della nostra storia. E quindi la territorializzazione è un dato di fatto antico. Grazie a questo le persone, la società, hanno potuto scambiare saperi e sapori. Se non fossero le persone a camminare, in Italia e probabilmente in molta altra parte dell'Europa, non avremo queste immagini, no, degli angeli, questa tutta cosa qua, cioè per dire, quando parliamo di multiculturalità. Qui già abbiamo un'immagine che risale ad un'altra storia, ad un altro territorio, ad un'altra popolazione. Quando parliamo di Gesù, è un dato di fatto, arrivato in Europa tramite il camminare delle persone, come dice un pedagogista, ci ha lasciato alcuni anni fa, un sacerdote, dice: la cultura non si incontrano, si incontrano le persone che attraversano i diversi contesti culturali. No, a Rimini non sono della cultura Piazza Cesare Battisti, ci sono delle persone, e le persone, sto arrivando all'altra parola chiave, no? Parlate di contesti, di processi, dentro questi processi ci sono le persone, e il profilo delle persone, ogni persona, a mio parere, non è rappresentante di cultura, è un interprete della propria vita dentro un dato, dentro un contesto culturale che è a sua volta fatta di tanti modelli culturali. Cioè, quando noi diciamo cultura italiana, cosa vuol dire? Cioè, un trentino somiglia a un siciliano? Per paesaggio, per il cibo, per le abitudini? Cioè, vuol dire, è la realtà, statuali sono un contenitore di tanti modelli culturali, ma modelli culturali vuol dire anche sistemi valoriali. Non tutte le persone che sono in Italia li pensano ugualmente sul tema dell'aborto, per esempio, la bioetica, la famiglia. Ci sono della controversia continua, quindi all'interno anche di ogni cultura ci sono modelli culturali e ci sono sistemi valoriali che differenziano le persone e che rendono la cultura, come dire, un spazio di negoziazione. Quindi la cultura non è qualcosa di dato, è un qualcosa che è in continuo movimento, perché è un prodotto relazionale tra persone che hanno interessi diversi, collocazioni territoriali diversi, e storie diverse. Allora, il profilo oggi del migrante è un profilo di una persona che si sposta da un contesto all'altro interpretando il proprio progetto personale. Non è un rappresentante di Non tutti gli italiani vivono le stesse cose o ci credono nelle stesse cose. Come tanti stranieri, tanti migranti che arrivano oggi non sono rappresentanti di un blocco culturale, sono interpreti di cose assolutamente magari diverse, no? Che sono presenti già nei loro paesi d'origine. Troviamo chi è religioso, chi è meno religioso. Troviamo delle persone che comunque che hanno interpretazioni, desideri, visioni molto diverse rispetto al contesto d'origine come rispetto al contesto di arrivo. Allora il profilo del migrante, quello che vorrei dire fondamentalmente, parla di migranti. Il migrante è una persona che lascia il contesto d'origine e va verso un altro contesto con un progetto ben preciso. Sicuramente non rappresentare cultura, ma accedere a maggiore opportunità. Grazie. Cioè, ogni migrante va ad un altro luogo, come dice Franco Cassano, grazie mille, sociologo dell'Università di Bari, va verso la terra promessa. È un sogno. Questo che legge un piccolo racconto di Leonardo Sciascia su questo tema, o un film che è stato fatto 2 o 3 anni fa, Il Nuovo Mondo, che inizia con un'immagine del migrante italiano che stava sognando di andare in America sotto un albero gigante da cui i dollari grandi così cascano giù. Per cui i migranti, siano italiani del passato, siano quelli di oggi, perché oggi anche ci sono molti italiani stanno abbandonando l'Italia verso l'estero, arabi o dell'America Latina, cinesi o pakistani, queste persone qua sono interpreti di un progetto di emancipazione materiale, acquisire potere d'acquisto, che si sperano che questo potere di acquisto permette loro ad identificarsi con il modello vincente. Qual è il modello vincente? Il modello dell'homo economicus: lavorare, produrre, consumare e di conseguenza inquinare. Quindi io qui dico una cosa che potrebbe suscitare delle perplessità. Molti degli emigrati sono dentro il modello vincente, quello che ogni giorno noi viviamo. Siamo dentro. Oggi il riconoscimento delle persone avviene anche tramite questo, il lavoro, la produzione, il consumo. Questi sono le gerarchie sociali oggi, si basano su questo. Chi guadagna di più, chi consuma di più, chi si identifica più con questo modello, certamente ha una, come dire, non so se ha una marcia di più, forse un riconoscimento in più rispetto a quelli che non riescono ad avere questa identificazione. Da questo punto di vista, quindi, i migranti, grazie alle 3 circolazioni di cui parlavo prima, che hanno coinvolto anche il paese d'origine, ma da vecchia data, quando parliamo dell'Africa o parliamo dell'America Latina, abbiamo a che fare con delle persone che da secoli parlano spagnolo o portoghese o francese e hanno acquisito religioni, no? Che europea, nomi che portano. Allora, quindi, abbiamo a che fare con delle persone che fondamentalmente sono integrati in questo modello qui. Questo è una, sembra una provocazione, però io vi pregherei di ragionare su queste. Cioè, oggi il modello che si offre agli autoctoni come agli alloctoni, quale? Mm? seguendo varie retoriche televisive o meno televisive, pubblicistiche, ma anche dei ragionamenti che possono, come dire, così di tipo economicistico o altro, comunque prevale questo modello, come dice Franco Cassano, il modello dell'uomo economico, sì, dentro la quale gli immigrati sono pienamente dentro. E quindi a volte mi interrogo, le difficoltà di relazioni, siamo sicuri che avvengono perché le persone sono culturalmente diverse? Se fosse così, come si spiega che una comunità può essere anche piccola all'interno dell'Italia, non prende l'Italia tutte, però leggendo il giornale, guardando, considerando, non vede questa armonia, perché tutti sono, vivono nello stesso contesto, vivono le stesse cose, sono nati all'interno della storia. Basta guardare un giornale e leggere la notizia, controversie di ogni genere. E quindi su questo anche secondo me da ragionare, se la differenza produce problemi, allora di conseguenza le somiglianze dovrebbe produrre almeno meno problemi. A me, da sociologo di origine straniera, non mi pare così, se fosse così sarebbe, no? Come dire, sarebbe una ricetta interessante da portare avanti, voglio dire. Quindi, però queste sono delle domande da porre, su cui riflettere, perché c'è una retorica, a mio parere, un po' fuorviante, rischia di, come dire, di non centrare l'obiettivo rispetto a una riflessione su che cosa vuol dire oggi la società della migrazione. Quindi la società della migrazione non è c'è un solo delle differenze culturali, ci sono altre cose che potrebbero produrre problemi. L'immigrante straniero ha gli stessi bisogni di uno del posto, giusto? Gli stessi desideri, visto che dentro questo, come dire, dentro questo modello vincente, allora probabilmente alcuna delle conflittualità deriva anche dalla condivisione degli stessi desideri, solo che i desideri, i bisogni del migrante vengono soddisfatti in modo, come dire, per il fatto, per esempio, non conosce il territorio, non conosce la storia, non ha come dire, gruppi di pressione alla spalla, perché nel momento in cui il migrante è anche straniero vuol dire che non appartiene allo Stato, e chi non appartiene allo Stato banalmente non ha gli stessi diritti, quindi è banale, però questo significa concretamente non può avere un potere contrattuale come gli altri. Premesso che siano, che ci sia, cioè oggi le fasce deboli anche dell'Italia si trovano con minore contrattualità, di questo ne sono consapevole, però voglio dire, quello che vorrei sottolineare, che a volte una certa conflittualità deriva anche dalle somiglianze nella prospettiva di avere gli stessi bisogni, non perché è culturalmente diverso, perché culturalmente è simile a volte. Dunque, seguite la mia parola chiave? La prima, contesto, processo, profilo, quindi gli migranti sono interpreti di un desiderio di emancipazione materiale, sarebbe la parola giusta sociale, però secondo me è una visione molto utilitaristica. E questa poi, adesso che mi viene in mente, una frase, forse alcuni di voi hanno già sentito, di un migrante italiano che è finito negli Stati Uniti decenni fa. E certamente, come in quegli anni lì, molti dei migranti parlavano solo i dialetti, e molti non sapevano neanche scrivere la lingua, né dialettale né italiana. Registravano i loro discorsi su nastri grossi. E una volta i ricercatori che si sono occupati di immigrati italiani all'estero hanno trovato questa frase molto carina, che è diventata poi celebre nell'ambito, insomma, di chi si occupa di questi temi. Questa migrante dice: sono arrivata in America perché mi hanno detto che le strade sono pavimentate d'oro. Quando sono arrivato ho scoperto, uno, che le strade non sono pavimentate d'oro. Due, non sono pavimentate affatto. Tre, hanno chiesto a me a pavimentarla. Allora, il desiderio del migrante semplifica la realtà. Vuole arrivare alla terra promessa, pensando che arrivato alla terra promessa inizia il periodo del raccolto. E invece si trova a dover capire come seminare e cosa seminare in quale terreno. Ma quindi si complica. Franco Cassano, che ho citato prima, dice: il sogno della terra promessa sovente si trasforma in una terra del Bronx. La difficoltà. Cioè, voi credete che gli immigrati, io da sociologo ho intervistato molti, una delle cose fondamentali, principali del loro pensiero prima di partire è quella di, cioè, adesso arriva in Italia o in Francia o in Stati Uniti, in Canada o in Australia o qualunque altro paese, quindi la preoccupazione di dire arriverò lì e troverò persone che parlano un'altra lingua. Guardate, questa che sembra una cosa che dovrebbe essere scontata, non è così. Non è un pensiero questo, presente, come dovrebbe, no, perché ha una visione di sogno che semplifica la realtà. Bon, finiamo col profilo, i luoghi. Qua arriviamo a questa immagine che vi ho visualizzato da quando sono arrivato. Questa è l'immagine che rappresenta buona parte delle grandi e delle medie e forse anche della piccola città nel quasi totalità del mondo. Questa può essere Rimini, può essere Atena, può essere Giacarta in Indonesia, può essere Kinshasa nel Congo, il Cairo, Riyadh in Arabia Saudita, Lima in Perù, o qualunque altra città, Lisbona o altro. Queste sono oggi le dimensioni urbane che caratterizzano la vita di molte persone nel mondo, e se non le caratterizzano, le colonizzano. Cioè, c'è un immaginario oggi a livello mondiale colonizzato di questa cosa, la città, questa viabilità, le macchine e i palazzi portano l'insegna dei simboli dell'homo economicus: Nokia, Nike, Toshiba, Marlboro, varie banche, catena di supermercati, catena di ristoranti. Però vivere in questo, immaginare questo, certamente produce degli stili di vita, certamente, se non identici, ma tendono ad essere simili. Questa immagine la troverete, per fare una ricerca molto semplice, nel dépliant delle turistici. Prendere quella di Dubai, del Mar Rosso, di Cancun, o la spiaggia, come si chiama, Kinyota, sono identiche. Allora, questi oggi sono i luoghi dove vive buona parte della popolazione, e oggi sono decine, anzi centinaia le città che si stanno costruendo in giro per il mondo secondo questo piano urbanistico. Allora, se non caratterizzano la vita, questi modelli le colonizzano, colonizzano l'immaginario. Dentro a questi luoghi, quindi, questo è il macro, il micro, questa è una foto ho scattata io personalmente a Creta un paio di anni fa. Sono 2 metri quadri, una stradina, un mercato, però oggi un mercato attraversato da molti turisti, e in questi 2 metri quadri io ho osservato delle cose che coabitano questo luogo e convivono tranquillamente. Il ragazzo senegalese, che è conosciuto qua, la spiaggia di Rimini, forse i primi senegalesi sono atterrati sulla spiaggia romagnola, oltre a quella di Livorno. però lui parla francese, un senegalese parla francese, però vende l'ombrello cinese a me, che sono nato a Baghdad, però ormai di Baghdad mi sono dimenticato e sono arrivato in Italia quando Garibaldi stava per unificarla. E poi, insomma, dietro la Coca-Cola e dietro ancora una turista olandese, come tanti altri presenti nel posto. Allora, se noi cominciamo oggi la scritta, certamente greca, il ventilatore credo che sia inglese sopra il frigo, se oggi cominciamo a osservare i nostri luoghi, io non so qua, perché ho una conferenza, non è un corso di aggiornamento o di formazione, però chi è insegnante, chi si occupa dell'ambito educativo, o chi è anche studente che fa sociologia, scienza politica, antropologia o altro, urbanistica, arte, è un tema questo. Cioè oggi la nostra città, piccoli spazi sono arridate, corridate da cose, da simboli, da cose pratiche, da cibo, da insegne provenienti da altri luoghi. Ma questo le posso estendere, entrare delle frutta vendolo e vedo mango, ananas, pistacchio di Bronte, però è poco, però il pistacchio, no? Però il caffè, caffè Illy, eh sì, no? Non è un prodotto italiano. E quindi sono luoghi, così come un giardino pubblico, sono tutti gli alberi, spesso arrivano da contesti diversi, oltre al fatto, vuole dire, entrare in una chiesa e vedere le affreschi. I nostri luoghi sono i luoghi multiculturali per eccellenza, da antica data, non perché oggi sono arrivati gli immigrati. Gli immigrati rendono visibili certamente alcune delle differenze, ma sono i luoghi, Ravenna, i mosaici, le storie con l'Oriente. Allora, i nostri luoghi sono per definizione luoghi multiculturali, per cui io sinceramente a volte non mi riscaldo molto per se la multicultura è bella o solo la multicultura brutta. La multicultura è un dato di fatto. L'immigrazione è un'altra situazione, l'immigrazione è un tema spesso sociale, quella che turba la problematica sociale degli immigrati. Cioè il senegalese che noi vediamo, o rom che mendica, sono soggetti che hanno una collocazione sociale ben precisa, e quindi il turbamento che ci capita e le preoccupazioni deriva soprattutto dalla collocazione sociale. Guardate, io in Italia sono arrivata da studente, però come tanti studenti durante l'estate, io ho vissuto a Venezia per un periodo, e durante gli anni di studio ho conosciuto delle persone, siciliani, che hanno aperto una trattoria a Venezia, i quali mi chiedevano durante Pasqua, Natale, di andare a dare una mano. Però poi anche sono andato a raccogliere i pomi a Val di Non, dove ci sono tre martiri, i martiri di Nonisi, che sono quasi della mia terra, sono d'origine turca. Sono arrivati a Val di Non, li hanno fatti fuori, A proposito, quello che oggi è diventato un pilastro della cultura europea, il cristianesimo, per tanti anni è stato perseguitato qui. Per dire che la storia, perché nella stessa valle di Non oggi c'è una grande statua di Padre Chino, il cognome Chini, sì, è un cognome trentino, però lui crede che si chiami Padre Chino, un soprannome che gli è stato dato dalla popolazione messicana, credo, almeno. Comunque, la cosa che vorrei... C'è Padre Aquino, una statua enorme, dove accompagna un piccolo indios. Cioè, interessante, nella stessa valle, paesini poi vicini questi. In un paese lontano, appena lì, ci sono tre martiri stati massacrati, no? Dai nonisi. Ebbene, il posto vicino si celebra una figura che ha portato il cristianesimo, che alcuni magari secoli prima è stato perseguitato, invece si celebra una figura che ha portato il cristianesimo alla popolazione di oltre oceano. Quindi i luoghi andrebbero visti nelle loro, come dire, dimensione storica, che sicuramente non può ridursi alla vita media di una persona. Sono delle cose. Quindi qui introduco il tema memoria e storia, perché la storia è sempre più complicata della memoria che si ha una persona di sé e della propria storia, perché la memoria non è il luogo di ricordi, sociologicamente parlando, il luogo degli strumenti con cui uno legge la propria, il proprio presente. Quindi la memoria spesso è ideologica, parziale, non corrisponde alla storia. La storia ha dei dettagli talmente significativi che rischiano di mettere in subbuglio, no, la memoria che si ha un gruppo di sé. Perché la memoria implica, per esempio, il risorgimento in Italia. Però se uno legge bene, il risorgimento è stata anche una sconfitta da parte degli italiani. È ancora presente nella memoria di larghi settori della popolazione. Cioè, io quando penso alla via 20 settembre a Torino, le prese di Porta Pia, giusto? Le fanno passare, l'hanno fatta passare, perché è la prima capitale d'Italia, davanti il Duomo, dove c'è Santa Sindone. Interessante. Quindi i luoghi andrebbero visti nelle loro, cioè, complessità, così come Piazza del Risorgimento attaccata al Vaticano. Quindi non sono simboli neutri, i nostri luoghi non sono neutri. Allora, i luoghi non sono neutri, sono luoghi multiculturali, e allora è importante capire che oggi quali sono, l'altra parola chiave, i temi che possono essere temi trasversali, perché se io da sociologo, ma credo che questa è una responsabilità di qualsiasi persona, cittadino, ma qualsiasi educatore, un assistente sociale, un insegnante, un amministratore pubblico, oggi, di fronte a questi cambiamenti, le coabitazioni di persone provenienti di diversi luoghi, che coabitano, però la coabitazione non è sufficiente per una coesione sociale. La coabitazione dovrebbe essere trasformata in una convivenza, e per trasformare una convivenza ho bisogno di una nuova memoria per mettere le persone insieme. Come posso mettere le persone insieme? Continuo a raccontare nel libro di storia che la storia dell'Europa deriva dalla matrice cristiana, la matrice romana, la matrice greca? Sì, è vero. Ma è vero anche che buona parte del sud mediterraneo ha avuto a che fare con la matrice cristiana, con la matrice greca, con la matrice romana. Cioè, oggi le strategie, perché passo, la strategia di mediazione è necessita una presa di, come dire, essere consci del fatto che la storia che si è conosciuta fino adesso non è una storia che corrisponde alla vera storia. L'impero romano era molto più grande e comprendeva molti altri popoli. Allora qui si tratta di come recuperare dei dettagli della storia, e oggi per ripristinare una memoria in cui si riconoscono anche altri. Se io racconto che l'Europa solo viene dalla matrice greca, romana, e qui come fosse solo, e poi gli altri che hanno tradotto la filosofia greca nella mia città Baghdad, che hanno il cristianesimo, l'hanno conosciuto perché è nato lì, l'impero romano l'hanno conosciuto, diversi imperatori, capi militari romani sono di origine berbere, arabe, semitiche o altro, gli ebrei a Roma sono arrivati prima che arrivassero i cristiani. Quindi, cioè, oggi è importante, di fronte a questa sfida, comprendere la multiculturalità che è presente nei nostri contesti, le diverse di modelli culturali che sono presenti nei nostri contesti quanto autoctoni, ma anche i sistemi valoriali che ci fanno, no, pensare in modo diverso a cose che dicevo prima, bioetica, genere, famiglia, corpo, sessualità. Tutte sono cose, non è stata prodotta dall'immigrazione questo, il dibattito di vecchia data. Allora i nostri luoghi hanno bisogno di che noi siamo in grado di definire alcuni temi trasversali che possono abbinare, combinare, mettere le persone insieme intorno al tema oggi: come vivere in una città così? La viabilità in una città così? Educare i figli in una città così, nell'interno del modello vincente? Quale vivere in quale ambiente? Qui sono temi trasversali. Che rapporto con il cibo, con il cibo transgenico, con tante cose? Quindi sono temi trasversali questi, che richiedono, come dire, degli interventi, dei luoghi in cui le persone provenienti di diverse realtà possono, come dire, rifletterci sopra e capire anche qual è il linguaggio condiviso, e anche per creare una memoria, almeno una memoria per il futuro, oltre a una memoria anche di, come dire, di riconoscersi in una storia più larga, in un spazio, no, più largo di quello che ci è stato insegnato fino oggi, e quindi individuare dei temi trasversali. E questi temi trasversali, come dicevo prima, ci servono anche per, come dire, ridurre la diffidenza, aumentare la confidenza, ridurre le distanze e l'ostilità, aumentare i vincoli di quotidianità, anche perché oggi nella società italiana la crisi valoriale, economica, politica, tutte queste cose le sapete molto meglio di me. Però se io ho citato prima l'arrivo dei lavoratori e la famiglia migrante dal sud Italia verso il nord, però quando sono arrivati negli anni 50 e 60 nel nord Italia hanno trovato una società viva, hanno trovato i sindacati, hanno trovato le leghe della cooperativa, hanno insieme meridionali e nordici, Torino che io frequento per motivi di lavoro, donne hanno lottato per gli asili insieme, hanno costruito cooperative per la casa insieme, c'era la fabbrica produceva appartenenza, un senso di appartenenza tra le persone, non solo il lavoro, non solo il dispaccio, non solo il sindacato, c'era il tempo libero, la colonia per l'estate o per l'inverno, quindi creava appartenenza. Oggi non c'è più la fabbrica e gli immigrati non lavorano in fabbrica. Come li mettiamo insieme? Perché questa parola integrazione, sono integrati, ma chi li fa l'integrazione? Dove? Quali sono i luoghi? Quali sono le strategie? Come facciamo a far stare le persone insieme? Quindi è oggi, in questa fase di rivendicazioni identitarie, le mie identità. C'è anche un movimento romani per fare un romani autonomo, giusto? Quindi c'è queste rivendicazioni oggi, che spesso sono rivendicazioni, come dire, che individuano di capri espiatori di solito più che progetti di convivenza. Allora, che società italiana noi avremo se gli immigrati si rinchiudono ognuno nella propria comunità? E già avviene questo. E gli altri hanno la loro vendicazione identitaria. Guardate, io quando sono arrivato in Italia, è vero che sono venuto per motivi di studio, un'altra epoca, però era una cosa assolutamente normale trovarci con degli studenti greci, iraniani, arabi, rifugiati cileni di allora, fuggiaschi della dittatura argentina, e trovarsi dove? Nella casa del popolo, la casa della cultura, circoli arci, e si facevano delle cose insieme. Oggi questi luoghi purtroppo sono indeboliti. Cioè i luoghi di aggregazione di una volta che creavano senso, oggi non sono più. Cosa ci crea il senso? Il programma Piazza Italia in televisione? Allora, il tema che, di cui trattiamo, cioè temi difficili e delicati, richiedono una serie non di risposta, di slogan o motivi ideologici, ma delle domande per dire oggi che società noi avremo. Il rischio oggi è forte, la società etnicizzata, come una parola che piace, etnia, no? È pericoloso usare questa parola. Perché il rischio è che domani l'Italia diventa luogo abitato, è vero, di etnie in concorrenza, in competizione tra di loro, visto che poi la democrazia, i luoghi della democrazia sono indeboliti. I partiti una volta riuscivano ad aggregare, oggi neanche quelli. Allora, per cui il tema dell'immigrazione pone delle domande molto spigolose. Luoghi di una nuova narrazione, luoghi che raccontano le storie soggettive che possono produrre senso. Oggi credo che la strategia di mediazione è quella di aumentare le relazioni, aumentare i vincoli di quotidianità, aumentare l'esposizione pubblica degli autoctoni e all'octoni per trovare un senso e un futuro. Vi ringrazio.
Bene, dopo l'interessante relazione del professore, se ci sono delle domande, abbiamo mezz'ora di tempo, poco più, 40 minuti.
C'è una al fondo. Allora, la scuola, intanto, a mio parere, io mi sono occupato molto di scuola, ho fatto molta ricerca in ambito scolastico da molti anni, per la verità. La scuola è in pratica ancora oggi l'unica agenzia di socializzazione in grado di, come dire, produrre questi legami, vincoli di quotidianità. Anni fa, quando i genitori degli immigrati, sto parlando di 15 anni fa, anche di più per la verità, le prime famiglie, i primi bambini che sono arrivati in Italia, e quando i loro genitori li portavano a scuola, i genitori, quando si chiedeva a loro cosa ne pensate, che bisogni avete, che problemi eventualmente, e i genitori rispondevano in un modo assolutamente tranquillo: non c'è nessun problema. Certamente la motivazione ha cause diverse, però fondamentalmente i genitori, a differenza degli insegnanti di quel periodo lì, che assolutamente trovarsi di fronte di bambini che sono arrivati da luoghi diversi per gli insegnanti sono stati dei momenti assolutamente difficili. Però la visione dell'insegnante è assolutamente molto diversa del genitore. Il genitore vedeva che comunque accompagnando i propri figli a scuola trovava un luogo accogliente, delle persone si occupano in grado di occuparsi dei figli, in cui i propri figli acquisiscono una normalità che gli adulti non ce l'hanno. E quindi per cui per i genitori la scuola sin dall'inizio ha rappresentato io ho chiamato in una delle ricerche un parcheggio di normalità rispetto alla vita molto difficile, molto complicata dei primi tempi degli adulti. La scuola, almeno alcune esperienze certamente hanno cercato di trasformare, cioè io mi sono accorto che c'erano degli insegnanti già senza avere nessuna formazione interculturale o altro, però erano interculturali, come dire, avevano un'intercultura di sensibilità incorporata. Per esempio mi sono accorto che c'erano degli insegnanti, molti per la verità spesso dice ma non sa l'italiano. C'erano degli insegnanti invece dicevano no, sa l'albanese, perché un bambino albanese sa l'albanese. Guardate, questo non e sa cambia radicalmente il rapporto, perché se io comincio a elencare che cose manca agli adulti, ai piccoli stranieri, l'elenco è lungo e quindi è svalorizzante, va a scapito dell'autostima. Se io comincio a dire sale albanese, arriva, entra a classe, ma tu non sai l'italiano, invece se gli dico sale albanese, mi puoi scrivere una parola, come si dice classe in albanese, per esempio, già valorizza la differenza. A proposito, non ci vuole scomodare il sindacato o fare un sciopero per fare questo. E quindi, come io ero ancora all'università, venivano degli insegnanti, delle superiori come delle media, a vedere che studenti stranieri ci sono all'università e ci chiamavano a valorizzare la risorsa, ci chiamavano a fare una lezione con la propria classe di storia, di geografia, in alcuni casi di scienza, perché ci sono studenti che studiano medicina, farmacia, che potevano fare un corso su l'alimentazione, sul corpo umano, per gli studenti che facevano scienza. Quindi per cui questo è valorizzare la differenza, cioè lo straniero già vive la sua, come dire, la sua diversità come qualcosa di negativo, quindi non c'è bisogno di marcarla, sottolinearla. Quindi nell'ambito scolastico si può trasformare, come ci sono delle scuole che hanno aperto, almeno nell'extra scuola, di corsi aperti di lingue, sia per i figli della famiglia migranti che per i figli degli italiani che vorrebbero che i loro figli imparino una lingua o qualcosa, insomma, questi acquisizioni culturali che sono oggi importanti. Vuole dire, una persona che parla due o tre lingue ha più chance anche di lavorare in un ristorante, vuole dire, in albergo o in una dimensioni. Cioè, l'altro giorno, guardate, a Torino mi è capitato a parlare con una signora romena, lavora in una fabbrica multinazionale. Questa fabbrica ha addentellati in Romania. Lei, parlando romeno, parlando l'italiano, questo l'ha aiutato, per esempio, a fare, insomma, qualche avanzamento di carriera dentro la sua fabbrica. E i lavoratori italiani prendendo lei in giro, perché ogni tanto va alcuni mesi di missioni all'estero, quando torna, ah, non ti riconosciamo più, sempre straniera. E l'altra risposta, ah, ma lei effettivamente è straniera. Lei ha cominciato a rispondere, io sono multinazionale come la ditta multinazionale in cui stiamo lavorando. Cioè, per cui la differenza oggi andrebbe valorizzata. Pensate che la Lombardia, non l'Emilia Romagna, Lombardia, oggi nelle scuole superiori offrono lezioni di cinese e di arabo per gli studenti che vogliono studiare queste due lingue. Lombardia. Perché comunque, pragmaticamente parlando, sono mercato, sono relazioni, anzi la Lombardia investe un sacco di soldi per mandare degli studenti. Oggi io questi giorni qua ho una collega che ha accompagnato delle classi in Cina, per cui vuole dire la differenza andrebbe, come dire, alcune differenze andrebbero valorizzate. Sicuramente la scuola da questo punto di vista riesce a fare molto nonostante i tempi duri per la scuola, così come la festa che alcune scuole fanno, le cosiddette feste interculturali. La fine dell'anno alcune scuole cominciano a fare questa giornata di intercultura dove i genitori insieme agli insegnanti preparano degli spettacoli, preparano diverse cose, no? Che diventa un'occasione perché le persone possano conoscersi, possano chiacchierare, possano stare insieme, possono anche vivere dei momenti di convivialità intorno a una torta fatta in Romania o un pasto fatto in Albania o qualcosa, il cibo anche come un legame sociale. Questo però dei genitori sarebbe importante, mi scusi, sarebbe riprodurlo nei quartieri dove vivono gli immigrati con altri. Questo sarebbe importante, replicare, moltiplicare l'esperienza genitoriale, anche perché io ho seguito un'esperienza a Cremona dove abbiamo messo delle donne, perché sapete c'è questa cosa, la donna dell'altra parte, cioè, questa visione a volte evoluzionistica e darwiniana di guardare gli altri a volte è controproducente. Invece se io comincio a mettere le donne insieme e cominciare a partire, come si gestisce una casa, come si alleva un figlio, quali sono le preoccupazioni, che medicina si usa, cioè vuol dire sono temi, quelli quotidianità. E questo poi dopo, questo ci permette anche pedagogicamente parlando anche fare un passo in avanti per discutere di altri temi. E quindi questa sarebbe l'esperienza genitoriale, è importante, no? Ripercorrerla anche in altri spazi nella nostra città. Mi scusi. Certo. Grazie. Io credo che l'immigrato musulmano, è vero che è un tema molto dibattuto, però è anche vero che si considera che l'immigrato musulmano ha delle specificità che altri non ce l'hanno. Io su questo ho alcuni dubbi. In alcuni dico, anche in alcuni casi dico magari se le avessero. Allora, intanto qui sarebbe importante sul caso dei musulmani capire vorrei cercare una cosa qua, però mi fa perdere tempo cercarla. Solo un secondo. No, perché visualizzando alcune cose serve. Scusate, mi sposto. Chiudo. Avete pazienza? Arrivi in chat, pazienza o no? Quando noi parliamo di immigrati, teniamo presente che gli immigrati fondamentalmente, soprattutto nei primi periodi, perché poi l'immigrato mica rimane come arrivato nei primi giorni, c'è un percorso storico di adattamento, volente o nolente si adatta, nel bene e nel male. Allora, ci sono aspetti specifici inerenti all'origine, il cibo, alcune tradizioni familiari e legami col paese. Certamente i legami col paese nel primo periodo sono molto molto forti. Questo aspetto qua, se vedete, molto legato alla questione degli affetti. Allora uno che si sposta da un luogo all'altro non per forza deve, non ce la fa a sostituire da un giorno all'altro gli aspetti affettivi, è chiaro? Se riesce a mangiare qualcosa di diverso dopo, o se riesce a lavorare qui, gli affetti rimangono legati al paese d'origine. Questo è un dato di cui le persone qualunque non possono così a piacimento fare degli strappi, anche perché in cambio che cosa trova? Già è difficile, quindi le abitudini e soprattutto gli aspetti affettivi nell'immigrazione, soprattutto all'inizio, garantiscono alcune certezze, perché molte delle certezze vengono abbandonate. Per cui è una questione anche per l'equilibrio psicologico, e questo aspetto qua diventa fondamentale anche per chi opera nel territorio, tenere presente i rapporti affettivi col paese d'origine, anche perché non è, come dicevo prima, non c'è automatismo. Lo spostamento fisico significa anche riproduzione di un'altra affettività, chiaro? Dall'altra parte ci sono gli aspetti generali determinati dall'ambiente circostante, il lavoro. Che lavoro fa il migrante in generale o il migrante musulmano? Si riconosce in questo lavoro? Le dà dignità? Li stimola ad aggiornarsi? Riconosciuta socialmente? Precario, cioè vuol dire, i rapporti con la burocrazia, i documenti, tasta dolente, uno dovrebbe saperlo, perché io se ve li spiego, diventa come l'atto di fede, o ci crede o c'è o non c'è, quindi è una problematica assolutamente difficilissima. L'alloggio, questi sono questi due aspetti determinano molto questa parola identità. Cos'è parola identità? Bauman dice, sociologo, filosofo, ebreo, polacco, inglese, quindi una fonte da questo punto di vista che è credibile. Dice l'identità, anzi, prima di lui, un filosofo della scienza, Ivan Illich, chiama alcune parole ameba, che nel senso che non sono parole che hanno di contorni effettivamente definiti e definitivi. L'identità, Bauman dice, nonostante sul vocabolario risulta un sostantivo, però nella realtà si comporta come un verbo. Il verbo in italiano ha quasi 76 coniugazioni, tra condizionali, congiuntivi, passato remoti e tante altre cose. Allora, è un verbo, cosa vuol dire un verbo? Che ha bisogno di essere coniugato continuamente in base alla situazione in cui una persona si trova. Comunque, in ogni caso, le persone, tutte, hanno più che identità, alcuni studiosi oggi dicono, usano questa parola, strategie identitarie. Si danno una strategia per adattarsi alle situazioni. L'emigrante, ci sono queste due cose che incidono: gli aspetti affettivi, i legami col paese, e gli aspetti determinati del contesto. Se quelli lì funzionano, guardate, se quelli lì funzionano, questa qua viene anche meno col passare del tempo. Se non funzionano quelli lì, questi qua diventano l'ancora di salvezza. Bene, che cosa incide su queste strategie identitarie o sull'aggiustamento identitario? Non incide l'appartenenza religiosa solo, non incide l'appartenenza linguistico-culturale solo. Se fosse così semplice, incidono molti altri fattori. Allora, intanto, uno quando parte e arriva qui ha una memoria, come dicevo, la memoria non è solo i ricordi, oltre ai ricordi anche gli strumenti. Solo che quando io mi trasferisco e arrivo in un altro, approdo, mi affaccio su un altro territorio, le strumentazioni per leggere il mio presente diventano quasi obsoleti, perché il mio presente non è più il presente per il quale sono stato preparato, è un altro presente. Quindi, però, la mia memoria è quella che io ho interiorizzato per dover essere all'interno di una società. Quella società non c'è più, deve trovarmi in un'altra, che richiede magari tutta altra cosa. E o devo fare i conti con la memoria e con il progetto, l'essere reale. Lo straniero, sociologicamente, come dice Zimmel, come dice Schutz, quelli che hanno lavorato su questa figura, lo straniero, banalmente, parole molto banali, comincia a avere gli stessi bisogni. Noi continuiamo a pensare che fosse musulmano, fosse albanese, ortodosso, induista, buddista, boliviano, perché poi, però nella realtà le persone, quando concretamente vivono in un contesto, comincia a avere gli stessi bisogni delle persone del luogo, però non ha gli stessi strumenti. E quindi, allora, l'immigrato cerca di essere in qualche modo, distreggiarsi tra queste due, memoria e progetto, che i psicanalisti li chiamano le due coerenze. Essere coerente con la propria parte dell'identità e con la nuova. E quindi è una cosa, si deve essere vissuta questa, la due coerenza, che produce una serie di contraddizioni, questa due coerenza. E quindi questo rapporto produce questo stare dinamico, stare un verbo statico, la dinamicità, il movimento. Quindi, legame col passato, fare i conti con il presente, e produce queste strategie identitarie o aggiustamenti identitari. Cosa incide sull'aggiustamento identitario? Il genere, essere donna e essere uomo. Essere donna badante, musulmane o ortodosse o gnostiche, o significa sociologicamente che ha minori esposizioni pubbliche, minori relazioni, e quindi il suo adattamento avviene con più fatica rispetto a un uomo che arriva e fa il camionista o lavora nei cantieri, ha più esposizione pubblica. La provenienza, il musulmano da dove viene? Intanto da quale stato? Venire dalla Tunisia o venire dal Pakistan, come un cattolico del Burundi e un cattolico della Svizzera, sono due cattolici. Però per ambiente, storie, condizioni economiche, sociali, istruzione. E allora? Faranno il segno della croce uguale, si spera. E per il resto? Quindi i musulmani è uguale. Non c'è l'homo islamicus.
ci sono delle persone musulmane. Da quale ceto sociale viene il musulmano? Con quale visione del mondo viene il musulmano? Istruito? Viene dal provenienza, non lo so, lo Stato, ma anche dentro gli Stati viene da un luogo disperduto, che è facile in alcuni paesi, o da una città grande dove c'è una socialità diversa. Il livello di istruzione di questo musulmano sa scrivere e leggere, come ci sono molti che non sanno scrivere e leggere, e quindi anche la sua visione della propria religione, uno che non sa scrivere e leggere. O una persona che ha un bagaglio culturale, ma anche religioso, di certe, no, consistenza. Come diceva prima, il fattore del lavoro, che lavoro fa? Corrisponde ai suoi desideri, esigenze, bisogni? Si sente incoraggiato? L'accoglienza che trova nel posto? E le progetti che ha? Un immigrato che viene in Sicilia per fare il raccolto, no, nel Ragusano, sta un mese e se ne va, è diverso di uno che viene qui e sta a lungo. La badante che arriva dall'Ucraina, che sta due o tre mesi, poi manda la sua cugina o la sua amica, poi torna nel suo paese. Questi sono importanti, questi fattori. Quindi questi fattori incidono anche sul musulmano. Quindi il musulmano è un prodotto relazionale, un attore sociale, politico come tutti gli altri. Allora, che cosa c'è di specificità del musulmano? Non c'è. Uno, un tema eccessivamente dibattuto e considerata la minaccia per eccellenza. E questa condizione è la vita del musulmano, perché uno si sveglia al mattino e vede i giornali, la televisione, la radio, Quindi non è proprio incoraggiato di attraversare le giornate con sulla difensiva. Seconda cosa, il musulmano certamente, io credo, ha una visione di sé che qui io credo che ci sia una specificità. Il musulmani nella storia medievale hanno interpretato un grande ruolo nella storia, e quindi poi dopo secoli si sono trovati nella periferia. Quando era nel centro, oggi sono nelle periferie, per cui il musulmano soffre di una specie di, usa parole grandi, quelle che mi vengono adesso, un po' di schizofrenia. Le dice Khatami, ex presidente dell'Iran, un libro che è stato pubblicato dal Terza, credo, Democrazia, Libertà e Religione, è stata tradotta da Volan, come si chiama, ex, non so cosa, ex giudice del Violante, perché insomma i politici vogliono troppo Violante, no? E Violante, è stata introdotta da Violante questo libro qua, e dove lo dice questa cosa qua, ma li dicono tanti musulmani questo, che, ma anche il musulmano c'è un legame con il proprio passato molto forte, perché le dà ancora un orgoglio di essere interprete di grande civiltà. Oggi invece sono paesi periferici, spesso assediati, in molti casi bombardati, no? E quindi voglio dire, per cui si trova in una condizione periferica alle stregua di molti altri. E questo certamente per il musulmano li fa interrogarsi continuamente sulla propria identità, a proposito di passato. Questa c'è una... Per il resto, se vogliamo ancorarci alla Costituzione italiana, i musulmani hanno il diritto di praticare la propria religione, chi vuole praticarla, a costruirsi una moschea. In Italia, anzi faccio vedere, a proposito di minaretti, moschee, sì, moschee, no? Vi faccio vedere un'altra cosa o no? O volete andare? Ci cacciano via? Allora, subito poi finisco con questa cosa qua. Sì, io, ma lei potrebbe. Sì, prego.
Intanto cerchi. Noi l'ascoltiamo.
Sì, prego.
Sì. Forse è dovuto per il troppo flusso e per la crisi che stiamo attraversando. Allora, si potrebbe cambiare i diritti sociali e le responsabilità individuali?
Ma io credo che i luoghi di aggregazione hanno cominciato a cambiare. Io quando dico luoghi di aggregazione vuol dire, parlo di grandi partiti, vuol dire i grandi sindacati, vuol dire i movimenti cooperativi. Sì, centri sociali è una... E quelli hanno cominciato a indebolirsi già dagli anni 80. E quindi l'immigrazione non è, ha causato l'indebolimento di questo. Questo è il processo storico, la fine della fabbrica, la fine delle industrie, le nuove forme di lavoro, la parcellizzazione del lavoro, che ha prodotto meno legami, diciamo, e forse anche meno progetti collettivi. No? Gli italiani che ho conosciuto ancora negli anni 80 sognavano molti qualcosa. Guardate, basta guardare i film italiani degli anni 60-70, che a me piace guardare, perché siccome faccio sociologo per capire questa società non posso pensare solo oggi, dovrei anche capire cosa è successo nel passato. I film da questo punto di vista sono interessanti. Se io guardo i film degli anni 60, una società viva, no? Ma anche piena di energia, di speranza. Oggi se guardo i film di oggi, crisi di famiglia, crisi di lavoro, crisi di figli, cioè, no? Questo non l'ha prodotto l'immigrazione, solo che l'immigrazione si trova in una fase di crisi della società italiana. Questa che a me preoccupa, che gli immigrati oggi vivono una fase di crisi della società, non solo italiana, ma abbastanza diffusa. Per cui è questa che dicevo, che oggi è importante, come, perché i rischi delle chiusure comunitarie, ognuno il suo gruppo, in competizione per le risorse, per le cose, c'è bisogno di ripristinare nuovi luoghi di aggregazione, quello che chi lavora nell'ambito sociale li chiama anche nuovo welfare comunitario, no? Trovare le risorse delle persone, mettersi insieme, capire, insomma, senza dover delegare solo le istituzioni, ma mettersi in gioco, individuare canali diversi. Stanno nascendo, e credo, molti luoghi in cui ci sono queste nuove comunità che vivono insieme. Le spese condominiali, spese bilanci di giustizia, spesa, come si chiamano? Le spese eticamente, che alcuni condomini a Milano, per esempio, fanno le spese insieme. E quindi ci sono, nascono, prego? Grazie, gruppi di acquisto. Quindi stanno nascendo delle esperienze. E questo è per creare, cioè, nuovi luoghi, nuovi rapporti, no? E nuovi legami anche di solidarietà. Comunque ci sono queste esperienze, andrebbero moltiplicate, quella che io penso. E quindi io ho visto, tornando al discorso, poi concludo, e questa immagine qua, minaretto sì, minaretto no, moschee turba la nostra architettura, come la nostra architettura non è turbata dai centri commerciali, vuol dire, e della devastazione ambientale che avvengono, vuol dire. Allora, questa minaretta qua, una pensa dove? Potete, immaginate, indovinate, dove? Francia non è niente, questa è nel cuore della Padania, a Cremona, nella città di Cremona, vecchia città, case aristocratiche, nella seconda metà dell'Ottocento tanti aristocratici in Italia hanno cominciato a costruire la propria casa, i propri dimora, no? Prendendo, come dire, la moda delle cineserie, torcherie, l'arabeschi. È piena l'Italia, piena di cupola. Io ho un sacco di foto di questa roba qua. Dal nord fino al sud. A Rovereto, nord. Una casa araba, a Rovereto, del 1500. Cioè, a volte... Il mondo è sempre stato grande e a volte ci sono delle visioni che li vogliono rimpicciolire. Questa minaretto non è una moschea, è una casa di un aristocratico cremonese che ha voluto arginare lo sviluppo di massa industriale, no? Tanti aristocratici si sono rifugiati in un oriente che immaginavano loro. E si è fatta questa con tempi, a proposito di cambiamenti della storia, questa casa, questa minaretto non l'ha protetto. Oggi questo posto qua si trova dentro
zona industriale piena di capannoni e anzi accanto oggi c'è anche un grandissimo centro commerciale. Per cui vuole dire, le architetture sono anche modi, stili che cambiano e scambiano. Questo minaretto qua, il suo originale, si trova il Cairo. Negli ultimi anni è stato fatto uno nella città di Seattle, negli Stati Uniti, nord-ovest degli Stati Uniti. Per cui vuole dire la nostra storia è fatta di compenetrazione tra diversi anni. Allora, per cui vuole dire, è musulmano, in Italia neanche nuovo, Sicilia ha conosciuto Bari, aveva un suo emirato, Taranto, Trieste, è stata parte dell'impero austro-ungarico e il primo cimitero islamico in Italia, anche il più antico, perché è rimasto a Trieste un cimitero come eredità dell'impero austro-ungarico. E lì, a Trento, mi è capitato un documento che faceva parte dell'impero austro-ungarico. E vedete, l'impero austro-ungarico aveva un sacco di soldati musulmani, combattevano sotto il grande imperatore Francesco Giuseppe, cattolico, e loro sono soldati musulmani. Nei cimiteri dell'Alto Adige ci sono ancora le loro tombe rivolte verso la Mecca con le scritte in lettere arabe. Sono bosniaci, sono soldati che fino alla prima guerra mondiale erano cittadini, cioè i bisnonni, i nonni degli italiani trentini avevano la stessa cittadinanza dell'impero austro-ungarico. In quel periodo lì l'impero religioso multiculturale emanava di decreti, di libere, di determinazioni, come si chiama il linguaggio oggi, ai vari tribunali. E questo documento qua intanto veniva scritto in base alle lingue usate, oltre al tedesco l'italiano, e poi magari in altra zona usava il tedesco ma con un'altra lingua, quindi bilingui, e dava indicazioni di come gli operatori del diritto, i magistrati, dovrebbero tenere presente le diversità religiose dei sudditi, e le insegnava come farli giurare sui vari libri, fra cui anche il Corano. Qua siamo a parte dell'Italia, e per questo dico che i dettagli delle storie sono importanti. Allora, per cui vuole dire, se noi utilizziamo nel dibattere il presente, utilizzare la storia ma i dettagli che non sono nelle nostre memorie, ma ripristinare una memoria plurale, probabilmente anche il tema dell'Islam diventa un tema dibattuto con profondità, ma assolutamente con, come dire, con anche lungimiranza. Del resto, la Costituzione italiana, certamente le leggi dello Stato sono le leggi dello Stato, neanche la Chiesa Cattolica, voglio dire, se penso alla legge dell'aborto, criticata dalle leggi cattoliche, dalle Chiese Cattoliche, giusto? Però rimane una legge dello Stato, anche se la Chiesa Cattolica è la religione storica, e questa vale per tutte le religioni. Ci sono dei principi, anche quando costituzionali, anche quando fino ad oggi, anche quando le loro pratiche religiose si discostano dalle principi costituzionali, il principio costituzionale è quello che vale. In Italia la Costituzione è la legge fondamentale che prevale su tutto il resto. Se è prevalso sulla Chiesa Cattolica, quindi non vedo una ragione perché non può valere anche per gli altri. E quindi è importante educare, quello che dico, oggi rieducare gli italiani, educare ai musulmani, ai principi della Costituzione italiana. E già abbiamo fatto una buona, no? Abbiamo iniziato un buon passo verso la convivenza. Grazie.
Allora, non c'è tempo per altre domande, dobbiamo andare via. Vi ricordo che l'incontro del prossimo sabato, sempre alle ore 17, e sarà proprio sulla Costituzione. Quindi il problema del riconoscimento dell'altro in termini costituzionali e in termini di diritti nazionali e transnazionali. Quindi la conclusione è venuta perfetta. Grazie. Yeah.